L'anno sul libro di Giobbe sono gli studi, mi dispiace Matteo, che ho fatto al quinto campo e c'è stata una persona che mi ha detto dovresti portarli in chiesa ad Asti. Quindi lei adesso si prenderà la responsabilità di pregare per questa cosa qua che è Miriam, e chiedo di pregare prima di iniziare tutto questo percorso. Allora, iniziamo quindi un percorso su Giobbe, un percorso che durerà, Dio volendo, da qua fino a aprile-maggio, in 7 incontri che faremo insieme. Allora, il libro di Giobbe è stato riconosciuto come un capolavoro senza paragone. Questa è una frase che Thomas Carlyle, che è un saggista e storico e filosofo, ha detto su questo libro. Io penso che non esista scritto nella Bibbia o al di fuori di essa che abbia un uguale valore letterario. E già soltanto per questo incipit, per questa frase, Thomas non era un teologo, un cristiano o quant'altro, era uno studioso di testi, ha detto, di fronte a questo libro mi rendo conto che c'è qualcosa di speciale, che la sua struttura, per come è fatto, per come è stato creato, ideato, ha qualcosa di speciale. Abbiamo qualcosa di straordinario davanti, è un libro che molte volte viene sottovalutato. E sono un po' rimasto un po' male quando ho chiesto a quanti ragazzi abbiano letto Giobbe e la risposta è stata 2 su 50. Quindi questo vuol dire che forse è un libro di quei libri che dovrebbe essere riscoperto. Noi abbiamo la fortuna di avere un caposaldo qua di Giobbe, quindi come chiesa l'abbiamo visto diverse volte. Però è un libro particolare, diverso dagli altri. E prima ancora di entrare nella lettura e quindi nelle riflessioni che vorrei portarvi con voi, è necessario fermarci e capire com'è strutturato questo libro. Questo libro ha uno stile letterario che è prosa e poesia. Ora, a me la prosa, la poesia non mi sono mai piaciute nella mia vita. Quando facevamo italiano, la prosa, la poesia, la trovavo difficile da capire. Adesso, tramite Giobbe, devo dire che l'ho apprezzata molto. È fatto di monologhi, di dialoghi. Il prologo e l'epilogo sono scritti in prosa, mentre il lungo intermedio è tutto in poesia, fatta eccezione della prima riga, che introduce sempre un nuovo discorso. È un libro ironico, anche se può non sembrare, a volte con un'ironia molto, molto pungente, cinico, insolito, sottile. Troviamo processi, dialoghi, dispute sulla saggezza. L'autore, anche qui, nessuno sa chi ha scritto questo libro. Non si ha la certezza dell'autore, né di quando è stato scritto, né di quando sono successi gli eventi in cui il libro di Giobbe se ne parla. È l'unico libro nella Bibbia in cui troviamo questa situazione. Ma sono state fatte varie ipotesi, e quella che viene riconosciuta più credibile è quella conservatrice, cioè il libro da interpretare storicamente, quindi non sono storie inventate, ma effettivamente la storia di un uomo che ha passato quello che ha passato. E mostra i segni di un'unità letteraria che porta a pensare che il tutto sia frutto di un unico autore, per questo che si pensa sia Giobbe, perché i dialoghi vengono talmente sviscerati, raccontati, che soltanto chi era all'interno di quei dialoghi poteva raccontarli. La data, anche qui, l'ipotesi più attendibile è l'era dei patriarchi. L'anno specifico non si sa, un po' quell'era lì. Le tematiche. Molte volte si pensa che la tematica di Giobbe sia sofferenza. E no. Giobbe affronta tantissime altre tematiche in un modo unico. Male, sofferenza, la fede, la perseveranza, come comprendere Dio. Si pensa erroneamente che Giobbe parli di sofferenza, ma la sofferenza sia un tema, ma sia un mezzo con cui Dio dichiara delle cose straordinarie. In Giobbe la sofferenza diventa un mezzo di comunicazione potentissimo delle verità di Dio. Quindi è sia tema, ma è sia strumento, mezzo comunicativo con cui Dio si dichiara all'interno di Giobbe. E la struttura? La struttura, Giobbe sono 42 capitoli, ok? I primi 6 versetti ci dicono bene o male il contesto, i trentina di versetti successivi, la causa di tutto il libro, quindi che cosa è successo che poi darà via al libro, 37 capitoli di dialoghi. 37 capitoli in cui Giobbe si confronta con i suoi amici. E poi due capitoli finali in cui ci mostra il dialogo che poi Giobbe avrà con Dio e l'epilogo, lo finale. E già questa suddivisione del testo ci deve far capire una cosa molto molto importante. Nella Bibbia gli argomenti principali, cioè quegli argomenti che prendono spazio, principali vengono spiegati, vengono ampliati. E ci sono argomenti invece che vengono dati degli incipit, tra cui l'epilogo di Giobbe, la fase iniziale. Quindi molte volte dobbiamo avere anche l'onestà e l'umiltà di dire, di fronte a certi argomenti, io li prendo per veri, ma è difficile avere delle risposte concrete oggi. È molto difficile. Io sono convinto che se Dio avesse voluto che noi capissimo bene la diatriba tra lui e Satana, che vedremo oggi, avrebbe usato molti più capitoli che 30 versetti. E invece Giobbe, il centro qual è? Il dialogo umano, le emozioni, l'uomo, quello che lui ha vissuto, come ha capito determinate cose. 37 capitoli di poesia in cui ci viene spiegato determinate cose. E sapete, questo libro è come un film. E i film di solito ormai, quelli d'azione, funzionano così. Prima scena si spiega il motivo di cui c'è tutto il film. 10 secondi. Tutto il film mostra come gli eroi devono, la Marvel, così come gli eroi devono arrivare a superare le prove, e poi alla fine la prova viene superata. E Giobbe, bene o male, è così. È un film straordinario. Io penso che se oggi qualcuno dovesse mettere in atto un'opera teatrale di Giobbe o un film di Giobbe, ci sarebbe tanto, tanto, tanto da riscoprire. Magari dopo Yeshua. No, adesso è una battuta. Però abbiamo provato anche all'interno del campo a far capire ai ragazzi questa parte teatrale di Giobbe, perché è molto teatrale, e lì abbiamo usato uno stratagemma. Prima dell'introduzione, prima dello studio, i capocamera o i responsabili recitavano le parti, quindi estrapolavano le parti e le recitavano. E devo dire che ai ragazzi è piaciuto, perché hanno capito l'emozione che c'è dietro, la parte viscerale, la parte di pancia con cui è stato fatto Giobbe. Chi era Giobbe? Allora, gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e più che ha, più ne metta. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Giobbe era un uomo di successo. Oggi sarebbe visto come, non dico un Elon Musk, ma una persona ricca, di potere, della sua città, aveva soldi, aveva tutto quello che le persone potevano desiderare. Ma ci vengono dette 4 caratteristiche degli aspetti di Giobbe, 4 caratteristiche importanti. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Con poche e semplici parole capiamo la struttura spirituale ed etica di Giobbe. 4 parole che sfido chi non le vorrebbe avere nel proprio curriculum, chi non vorrebbe essere visto come integro, retto, che teme Dio e fugge il male. Allora, integro. Il dizionario definisce così una persona integra, in senso morale, quindi riferito alla persona, e per estensione alla sua condotta, di ineccepibile onestà, di una morale assoluta, incontaminata. Deriva dal latino, con il significato di intatto, completo, onesto. Giobbe era una persona, non dico pura, ma onesta, trasparente, integra. Poi c'è il discorso diretto. Quindi una persona che è onesta, trasparente, coerente con quello che fa. Lui diceva una cosa e la faceva. Non c'era un discorso di falsità nel suo modo di vivere, nel suo modo di operare. E poi c'è che teme Dio. E vi ricordate, abbiamo visto un po' il timore di Dio. Temere non è una paura, non è sudditanza, è consapevolezza di chi si è, di chi è Dio, di cosa ha fatto per noi, il desiderio di correre verso Lui. Vi ricordate, Piper usava questa frase sul timore di Dio. Sei talmente estasiato dalla figura che hai davanti, consapevole di chi sei tu, che vuoi cogliergli incontro. E Giobbe temeva Dio, sapeva chi era lui e che cosa aveva di fronte. Che poi mi chiedo, come ha conosciuto Dio? Anche lì è un gran mistero. Non sappiamo nulla di come Dio si sia dichiarato a Giobbe prima di tutta la sua prova, di come Giobbe abbia conosciuto Dio. Anche lì è un caso straordinario. Eppure Giobbe aveva una fede incrollabile, una fede talmente grande che gli viene messa come caratteristica della persona. E proprio la logica conseguenza di tutto questo è che lui fuggiva il male. Perché la logica conseguenza di essere integro, retto e del temere Dio è fuggire il male. Una persona del genere di fronte al male scappa via, non lo vuole concepire nella propria vita. Io quella cosa lì non la potrò fare, non la posso fare perché va contro quello che io sono. Tutto nella sua vita era incentrato per il bene, quindi fare il male o seguire il male non era nei suoi piani. Giobbe era integro, senza macchia morale, retto, in quanto non deviava gli insegnamenti di Dio. Chi non vorrebbe avere queste caratteristiche? Chi oggi non vorrebbe avere, che gli fossero riconosciute queste quattro caratteristiche nella propria vita? E sapete, questo aspetto di Giobbe non era solo teorico, ma era molto pratico, perché oggi siamo molto bravi nella teoria, poi nella pratica iniziamo a perdere un po' di colpi. Infatti, quando la serie dei giorni di banchetto era finita, quindi quando i figli banchettavano, e i banchetti all'epoca ci si divertiva, ok? Giobbe diceva, facciamo una cosa, devo fare un olocausto. Devo chiedere perdono a Dio perché non so se i miei figli hanno peccato. Magari hanno fatto dei peccati volontari, magari dei peccati involontari. E quindi per sicurezza lui chiedeva perdono a Dio per i figli. E Giobbe faceva sempre così. Cioè capite che non è un momento della sua vita, non è un qualcosa di momentaneo, è qualcosa di metodico. Cioè la sua fede, la sua consapevolezza di Dio era talmente ormai impermeata nella sua vita, che era naturale fare così. Per sicurezza chiedevo scusa anche per i peccati che non ho commesso. Quante volte lo facciamo noi? Giobbe aveva timore per i figli, si preoccupava per loro. E il libro ci ha presentato questo attore principale. Questi sono i primi sei versetti. Giobbe, e da questo momento inizia la storia. Con questa scena iniziale che tutti noi sappiamo, che è dall'inizio al film, che adesso vedremo. Emozioni, sofferenze, dialoghi. Prima dei prossimi sermoni che farò, vi manderò su WhatsApp i versetti che prenderò, come se fossero estrapolati un dialogo, e vi invito a leggerli prima di essere qua, perché userò quei versetti e capite che rileggerli tutti allungherei di 15 minuti la predicazione, quindi direi di no. Quindi vi invito a leggerli, e sono studiato apposta che venga fuori il dialogo, quelle emozioni, un po' i dialoghi clou di tutto il libro. E allora arriviamo alla parte principale. Ci sono due attori principali che discutono e un terzo che ne subisce le conseguenze. Siamo in cielo, siamo alla presenza di Dio, Giobbe in questo momento non sa nulla, non saprà mai nulla. Giobbe non sa, non ha mai saputo, lo avrà scoperto dopo, in cielo, che c'è stata questa diatriba. Siamo alla presenza di Dio. Io mi immagino quindi Dio sul trono, con i suoi angeli intorno. E al suo cospetto abbiamo gli angeli, e mentre ci sono loro arriva un personaggio che è Satana. E Satana si dice che stava percorrendo la terra e passeggiava su di questa. E nell'originale passeggiare e camminare su un terreno simboleggiava che c'era un dominio. Cioè quindi Satana poteva fare qualcosa sulla terra, aveva la possibilità di effettuare delle azioni, aveva in certo modo un dominio sulla terra. Non un dominio, come vedremo, fuori dal controllo di Dio, ma un dominio ce l'aveva. E Dio prende la parola. Hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra come lui, che come lui sia integro, retto, mi tema e fugga il male. Sono proprio le caratteristiche che ognuno di noi vorrebbe avere ad essere la causa della diatriba tra Dio e Satana. Proprio quelle quattro caratteristiche sono il motivo per cui c'è questo dialogo tra Dio e Satana. L'esaltazione di Dio, di Giobbe, è la risposta di Satana. Satana è egocentrico, Satana gli dà fastidio avere Giobbe di fronte, perché mette troppo Dio al centro. Cioè Giobbe aveva troppo Dio al centro, quindi Satana gli dà fastidio, perché Satana è egoista, egocentrico, e vuole che le persone mettano al centro qualcos'altro che sia Dio. E ancora oggi il suo lavoro continua in questa direzione, perché ancora oggi attacca noi, in questa società, a mettere non tanto Dio al centro, ma a spostare leggermente il bersaglio. E spostare leggermente il centro, il bersaglio vuol dire non mettere Dio al centro, non dare a Lui la gloria, non è Lui al nostro primo posto. Satana lo fa ancora oggi, in maniera molto più sottile, ma lo fa ancora oggi. Attacca le persone che mettono Dio al centro, perché Satana odia chi mette Dio al centro. E Satana risponde: è forse per nulla che Giobbe ti teme? Anche lì, per nulla. Ecco, scopriremo poi man mano che andremo avanti nel libro delle parole che sembrano piccole, ma nascondono qualcosa di enorme dietro. Per nulla, nell'originale è senza motivo. Satana fa un gioco molto subdolo, perché Satana non poteva contraddire Dio. Non si sarebbe mai permesso di farlo, di fronte a Dio poi. E cosa fa? Allora, io non metto in discussione quello che tu mi dici, metto in discussione il motivo per cui Giobbe lo fa. Quello posso metterlo in discussione. E Giobbe dice: non stava servendo Dio a causa del suo amore per lui, ma perché semplicemente riceveva qualcosa in cambio da parte di Dio. Satana stava insinuando che l'adorazione di Giobbe era un puro atto egoistico di Giobbe, e così facendo voleva colpire il cuore del rapporto tra l'uomo e il Dio. Come? L'uomo serve Dio solo perché gli conviene. L'uomo segue Dio solo perché gli conviene. E Satana esamina a modo suo le motivazioni che portano Giobbe a seguire Dio, e insinua: non ci sarebbe nessuno che segue Dio se non avesse nulla in cambio. Quindi l'adorazione diventa una fonte di scambio di favori. Io ti do, tu mi dai. Dio non è più il centro, ma diventa il genio della lampada, che se tu mi metti al centro, io esaudisco i tuoi desideri. Un Dio egocentrico, edonista, che per essere al centro dell'uomo compra il suo favore. Questo è il messaggio che Satana stava lanciando. Questo è il messaggio che Satana stava lanciando, mettendo in discussione le motivazioni di Giobbe. Praticamente Dio è diventato un politico. Un politico che compra i suoi elettori. Con bonus, con voti, con qualsiasi altra cosa. È diventato un politico. E Satana lo presenta così: guarda che Giobbe ti sta servendo unicamente perché gli fai del bene, perché altrimenti non lo farebbe mai. E infatti dice: togligli queste cose, allora Giobbe smetterà di seguirti, di adorarti. E in qualche modo Satana vuole attaccare l'integrità di Dio, in quanto insinua che l'unico modo per cui l'uomo adori Dio sia per un tornaconto personale. Molto subdola come cosa. Allora Satana sfida Dio: stendi la tua mano e vedrai che ti rinnegherà. Dio, di fronte a questa insinuazione, permette a Satana di toccare i beni di Giobbe. E qui mi vengono già in mente le prime domande. Ma Dio aveva bisogno di mettere alla prova Giobbe. Non conosceva il vero motivo dell'adorazione di Giobbe. Dio in qualche modo si sentì attaccato da Satana e doveva rispondere a questo attacco? Oppure l'integrità di Dio fu resa meno forte da questo dubbio? Giobbe adorava Dio solo perché stava bene? A queste domande non risponderò oggi, ma risponderemo nel percorso, perché dal libro di Giobbe queste domande prenderanno poi una risposta. Non sono domande semplici. Dio risponde: ecco, tutto quello che possiede in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Dio dà a Satana il permesso di agire su tutto quello che Giobbe possedeva. Ma, figli, ti fermi, accuccia Satana. Fin lì puoi arrivare, oltre tu non puoi andare. Togli pure tutto, togli pure tutti i figli, tutti i beni, tutto quello che è di materiale, ma ti fermi lì, perché io ti comando di fermarti lì. E Satana attacca tutto l'aspetto materiale di Giobbe, le sue ricchezze, le proprietà, i suoi figli. In pochi istanti Giobbe perse la ricchezza. Satana usò popoli, forze della natura, nazioni, per togliere tutto a Giobbe. Chi rubò, chi uccise, a Giobbe non rimase nulla. Cioè, provate a immaginare. Ora, io non riesco neanche a immaginare una situazione del genere. Cioè, provate ad averla, a vedere la vostra casa, a vedere i vostri figli, tutto quello che avete studiato nella vita, in un secondo preso e buttato via. Una tempesta, i popoli, qualsiasi cosa prende, ha portato via tutto. Voi non avete più figli, non avete più una casa, non avete più un bene, non avete più niente. E Giobbe non è che avesse poco, Giobbe aveva veramente tanto. Era uno degli uomini più influenti dell'epoca, era ricco. Con questo cambiamento di stato, Satana si assicurava che Giobbe piombasse dalla fedeltà a Dio all'infedeltà di Dio. E come rispose Giobbe a tutto questo? Come avreste reagito voi di fronte a tutto questo? Ora, la prima cosa che gli viene in mente, cosa avreste fatto, sinceramente? Io mi sarei leggermente inalberato, ecco, usiamo questa parola, o se mi sarei arrabbiato, o se avrei gridato vendetta, o se avrei cercato in qualche modo di sfogare tutta la mia rabbia. Io non capisco come Giobbe abbia fatto quello che farà, che vedremo adesso. Non lo capisco come ha fatto. Ancora adesso mi chiedo come lui, di fronte a tutto questo, abbia potuto fare questo. Si stracciò il mantello. È un simbolo per dire non ho più nulla. Cioè, mi è rimasto questo, me lo straccio via perché non ho più nulla. Rimane in totale sconforto, a shock, agitazione. Si tagliò i capelli. Tagliarsi i capelli era il simbolo ancora di più di una perdita di stato di benessere. Lui in quel momento diceva: io non sono più nulla, non ho più nulla. E adorò Dio. Usò dei simboli, stracciarsi il mantello, tagliarsi i capelli per dire: io adesso adoro Dio. In questa situazione adoro Dio, nudo sono uscito e nudo tornerò. In quel momento Giobbe era pronto, era convinto che stesse per morire. È un modo di dire per dire: in questo momento soltanto la morte mi separa dalla fine. E in quel momento lì l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Giobbe riconosce i diritti di Dio. Dio poteva fare quello che voleva con la sua vita, perché Dio gli ha donato tutto e aveva il diritto di riprendersi tutto. E poi dice 5 parole che sono qualcosa di, non so neanche come definirlo. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Sia benedetto il nome dell'Eterno. In quel momento lì, Giobbe si prostra, adora: tu mi hai dato tutto, tu mi puoi togliere tutto, sia benedetto il tuo nome in eterno. E com'è possibile di fronte a tutto questo mettere Dio al centro? Com'è possibile di fronte a tutto questo non peccare, non dare la colpa a Dio, ma mettere Dio al centro? E già questa risposta dimostrò che Giobbe, dimostrò a Satana che si era sbagliato, in quanto sperava che Giobbe maledisse Dio, ma Giobbe non l'ha fatto. Giobbe non stava adorando Dio per una questione materiale, in quanto gli è stata tolta tutta in poco tempo, ma Giobbe rimase fedele a Dio. E poi arriviamo alla seconda parte. Siamo di nuovo al cospetto di Dio. Giobbe non sapeva nulla, cioè questa cosa a me, io non oso immaginare. Noi la facciamo tanto facile la storia di Giobbe, ma noi dovremmo leggere i capitoli dalla seconda parte del capitolo 10 fino alla fine senza l'epilogo. Proviamo a leggerlo così. Giobbe è un libro, sembra di ingiustizie, sembra un libro di ingiustizie. E Giobbe non sapeva tutto quello che era successo e che stava di nuovo per succedere di fronte a Dio. E siamo di nuovo a cospetto, e Dio di nuovo pone l'enfasi su Giobbe. Nonostante tutto quello che tu gli hai fatto, nonostante tu abbia provato a metterlo contro di me, lui è rimasto fedele. E Dio, anche qua il cinismo di Dio, riprende senza alcun motivo. Dice: guarda, tu l'hai attaccato senza alcun motivo, perché eri convinto che mi adorasse per un motivo di tornaconto. Quindi ti sei sbagliato tu, caro Satana, hai visto che Giobbe è rimasto fedele? E Satana accusa Dio che Giobbe lo adorava perché ne aveva un guadagno prima. Dio dice: guarda, non è stato così, gli hai tolto tutto, mi sta ancora adorando. Ha detto che il mio nome deve essere benedetto in eterno. Allora Satana affonda il colpo, insinua che Giobbe lo stava adorando perché in fondo era ancora vivo. E sapete, pelle per pelle, perché dice pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. Quel pelle per pelle significa: il caro amico Giobbe è ancora fedele perché non gli è tolto la vita, perché dice: se muoiono i miei figli non mi importa, alla fine è qualcosa di marginale la mia vita, tocca la mia vita, allora forse lì non ti adorerò più. Quel pelle per pelle sta a indicare questo. Giobbe è ancora fedele solo perché non gli è toccato la vita. Del tutto il resto non gliene fregava nulla. Satana insinua che Giobbe avrebbe dato volentieri le pelle, le vite dei figli in cambio, purché Dio non gli avesse tolto la sua. E se nella prima accusa Giobbe adorava Dio per un tornaconto personale, ora è Giobbe l'egoista, talmente egoista che era pronto a rinunciare ai suoi figli pur di rimanere in vita. E per questo motivo Satana insinua l'idea che se Giobbe avesse sofferto fisicamente, allora avrebbe maledetto Dio. Di nuovo, ecco, egli in tuo potere soltanto rispetta la sua vita. Colpiscilo, ma fino a lì, non oltre. Non puoi andare oltre, non ti permettere. Di nuovo Dio dà il potere a Satana di fare quello che voleva sul suo corpo, ma di nuovo con un limite. E il primo attacco di Satana riguarda i beni, i figli e tutti i servi di Giobbe, la seconda riguarda la salute, con un'ulcera maligna su tutto il corpo. E sapete, l'ulcera maligna è una delle 10 piaghe, la sesta. Dio ha usato una piaga per il popolo Egitto e la usa su Giobbe, perché la permette Satana. E sapete, gli studiosi dicono che poteva essere una malattia simile al vaiolo di oggi, e la sua pelle era piena di croste, squame, piaghe, prurito, degenerazione della pelle, perdita dell'appetito, debolezza, vermi, difficoltà respiratorie, cecità, alito cattivo, perdita di peso, dolore continuo, stato di agitazione, pelle annerita e febbre. E sono tutti sintomi che vengono descritti su Giobbe nel libro di Giobbe. Giobbe era un morto che camminava. Chi di noi, vedendo una persona con tutti questi sintomi, gli darebbe 5 minuti di vita? Nessuno. Giobbe era un morto che camminava. Come reagì Giobbe? Si mise a sedere sulla cenere per due motivi. Il primo è perché la cenere leniva il dolore. In qualche modo stava cercando di lenire quel dolore forte che stava provando. Il secondo perché era un'ulteriore pratica per umiliarsi. Giobbe si stava umiliando di fronte a tutti gli abitanti della città vicina a lui. Sapete, pensiamo a una cosa, Giobbe prima di tutto questo era, molto probabilmente era all'ingresso della città come giudice, una persona importante, in qualche modo vista e voluta da tutti, adesso si ritrova sempre allo stesso ingresso, in un angolo, nella cenere, un mezzo morto che cammina. È la stessa persona che in poco tempo è passata da quella cosa a quella cosa. E arriva la moglie. Faccio una piccola parentesi, perché all'inizio ho sempre pensato che la moglie, mazza, la faccia dell'aiuto convenevole, però dobbiamo capire, ha perso i figli, ha perso tutto. Si ritrova un marito mezzo morto, ok? E Giobbe risponde alla donna con donna insensata. Quello che la donna gli stava chiedendo era proprio quello che voleva Satana. Maledici Dio. Satana usa anche la moglie per cercare di portare Giobbe dalla sua parte. E Giobbe dice, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Giobbe fa ancora una dichiarazione forte e potente. Io non so quanti, io sicuramente non l'avrei mai fatto. Io mi metto in prima fila, forse avrei anche lasciato perdere Dio, molto probabilmente. Giobbe la prima volta dice, nudo sono entrato, nudo entro, lode, se l'ho dato il nome tuo in eterno. Accetterò, ho accettato il bene da Dio, perché devo rifiutare il male? Capite le dichiarazioni di fede che sta facendo Giobbe? Una dichiarazione di fede che ancora adesso riecheggia. Il male e il bene arrivano, cioè ha dichiarato due cose. Primo, accetto tutto quello che arriva da Dio e so che da Dio arriva il bene e il male. Io non so quanti di noi sarebbero già solo in grado di accettare queste due verità. Accettare il fatto che il bene e il male arrivano da Dio perché Dio permette e ha il potere su ogni cosa, io credo questo, e accettare il fatto che Dio possa fare quello che vuole con la nostra vita. Già solo queste due cose non so quanti di noi riuscirebbero a farle proprie. In tutto questo Giobbe non peccò, dimostrando che le previsioni di Satana erano completamente sbagliate e confermando la parola di Dio, le parole di Dio. Allora mi chiedo, cosa ci portiamo a casa oggi? In questo brano, in questi primi versetti, ci sono già tanti spunti di riflessione. Il primo fra tutti è perché Dio permette a Satana di fare del male. Perché c'è la sofferenza? Perché capita sempre alle persone migliori? Quante volte ce lo diciamo? Certo, però, io mi ricorderò, Simone, adesso non mi ricordo il nome del tuo collega missionario, quello che era stato un tumore, se non mi ricordo, l'hai raccontato un po' di anni fa, che era stato male. E la domanda è stata... Lui ti sta servendo totalmente, a tempo pieno. Perché a Lui? Questa domanda è naturale farsela e viene quasi inconsciamente nella testa. Perché c'è la sofferenza? Perché nonostante tutto io soffro? E dobbiamo partire da un presupposto molto importante, sì, e mi ricollego a quello che ha detto mio fratello oggi, Stefano. Esistono due universi separati, due piani diversi. Il primo piano è quello umano, in cui noi vediamo solo in parte, capiamo solo in parte quello che ci sta capitando, qual è il progetto di Dio. E poi esiste il piano, il livello di Dio, in cui c'è un senso a tutto, ma noi non siamo in grado di capire quel senso. Giobbe non sapeva della disputa tra Satana e Dio, e mai l'ha saputo nella sua vita. Mi chiedo cosa il giorno in cui sarà di fronte a Dio e Dio dirà tutto quel dialogo lì, come risponderà Giobbe. Sono curioso, glielo chiederò un giorno. Però per dire, anche meno magari avrebbe risposto, no? Giobbe non sapeva neanche cosa Dio pensasse di lui. Giobbe non sapeva che quelle quattro caratteristiche che Dio ha detto di fronte a Satana, lo sapeva che Dio pensava di lui. Questo che ci capita, tutte le sofferenze, tutte le difficoltà, le prove, noi vediamo solo al piano a livello umano e non divino, quindi a volte è difficile rispondere alla domanda perché c'è la sofferenza, perché queste cose. E la seconda è che Satana attacca, ma Satana era desideroso di attaccare Dio tramite i suoi servi e, come abbiamo detto, Satana vuole che più persone possibili tolgano lo sguardo da Dio e guardino a Lui in qualche modo, perché lo sa, se tu non guardi Dio stai guardando me. Satana lo sa e usa questo gioco ancora oggi. Il potere re di Satana è grande, ma sarà sempre sottomesso alla volontà di Dio. Non c'è un momento della storia di Giobbe, della storia umana, in cui Satana poteva fare quello che voleva. Non c'è un momento nella storia odierna di oggi in cui Satana può fare quello che vuole, perché è sotto il controllo di Dio. Dio è Dio, Dio rimane Dio e Dio rimane onnipotente sempre. Giobbe ci fa capire anche una cosa, che Satana non conosce tutto, perché se Satana avesse conosciuto il cuore di Giobbe non l'avrebbe messo alla prova. Satana vede quello che in qualche modo facciamo e da lì prova a prendere delle conclusioni. Non capiva la fedeltà di Giobbe, non poteva capirla. E dice, no, allora c'è qualcosa dietro, c'è da essere qualcosa dietro per cui lui sta facendo questo. L'unico attore che conosceva il cuore di Giobbe, le sue reali intenzioni erano proprio, era Dio. Ed è l'unico che conosce il nostro cuore. Satana è forte, ma Dio è onnipotente e onnisciente. Satana è una realtà che vaga nel mondo, ma Dio è ovunque nel mondo. Sono neanche sullo stesso, cioè due piani diversi, proprio non c'è storia, non c'è paragone. Non possono essere paragonati Dio e Satana. Però Satana è molto bravo a far togliere lo sguardo da Dio e usa dei mezzi molto forti e pensati con Giobbe. Come con Giobbe per arrivare al suo scopo, usa la sofferenza, usa quelle domande, usa il dubbio, usa tutte queste cose affinché noi non guardiamo a Dio. E sapete, la frase famosa, se Dio esiste dovrà chiedermi perdono, la sappiamo tutti dove è stata scritta, ad Auschwitz, in un muro, graffiato. Persone che avevano Dio di fronte dicono no, se Dio esiste dovrà chiedermi perdono. Quanti credenti conosciamo che stanno soffrendo in questo momento? La Chiesa perseguitata è un esempio. Quante volte noi soffriamo nella nostra vita e non mettiamo al centro Dio, ma mettiamo al centro delle sofferenze? A volte sembra che Satana sia l'antagonista di Dio e lui è molto bravo a nascondere questo messaggio, ma non è così. Perché Dio ha la vittoria in mano, Dio ha la storia in mano, anche quando noi non capiamo la storia. E in questo momento della nostra vita, con tutto quello che sta succedendo, no, non faccio nomi perché andiamo su YouTube, ma tutto quello che sta succedendo, guardiamoci intorno. Riusciamo a proclamare che Dio è sovrano? Riusciamo a proclamare che Dio è sovrano sopra tutte le persone che soffrono, sopra tutte le guerre, sopra tutte le sofferenze, sopra tutti gli abusi, sopra tutto quelle, i femminicidi, mettete quello che volete. Possiamo dichiarare che Dio è sovrano? Riusciamo a dichiararlo all'alta voce? Facciamo fatica, perché a volte non capiamo quello che sta succedendo. E Giobbe rimane fedele a Dio, proprio perché accetta, suo malgrado, la volontà di Dio, anche se non la capisce. Accetta il bene e il male di Dio, sapendo che entrambe le cose arrivano da Lui. Giobbe ci insegna ancora oggi che pensare che Dio non abbia controllo è una bugia e che tutto invece è sotto le mani di Dio. Apocalisse 20:10, il diavolo che l'aveva sedotta fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Dio ha già sconfitto Satana. Non c'è storia, non c'è paragone, non c'è lotta, non c'è guerra. Satana ci prova, e ci ha provato con Giobbe, ci prova ancora adesso, ma Dio ha già vinto. Dio ha già messo fine al capitolo. Siamo noi che dobbiamo arrivare a leggere quel capitolo, ma Dio ha già messo fine a quel capitolo. E nella tua vita, se stai vivendo una prova, ricorda la prima grande verità che Giobbe ci lascia. Dio ha il controllo di ogni cosa. È difficile da capire, e lo vedremo quanto è difficile da capire, ma Dio ha il controllo su tutto e tutti. E sì, è possibile adorare Dio anche nel momento peggiore della nostra vita, anche quando tutto ci sembra andare storto, anche quando ci chiediamo il perché di determinate cose. Giobbe ci insegna, anche in quel momento noi possiamo dire: sia lode al tuo nome, sia benedetto il tuo nome in eterno. E sapete, io di solito lancio sempre delle sfide ai campi, no? Vi faccio vedere quello che ho lanciato quest'anno. E vi chiedo, ho chiesto ai ragazzi di mettere sulle loro pagine social, sapete, per loro è il modo per cui parlare con tutti. Per chi se la sentisse di mettere, io loderò il nome di Dio, è in inglese perché dobbiamo fare più, essere più moderni, loderò il nome dell'Eterno che abbiamo visto oggi. C'è chi ha fatto un disegno. Oh ragazzi, abbiamo un talento qua tra noi, ma tanti ragazzi in quel momento sui social, quindi di fronte ai loro amici, hanno dichiarato che vogliono lodare Dio. E io mi chiedo, siamo pronti a dichiarare che il Signore ha dato e il Signore ha tolto? Noi adulti che dobbiamo dare l'esempio, siamo pronti a dichiarare che Dio ha dato e Dio ha tolto? Siamo pronti a dichiarare che tutto della nostra vita è in mano sua? Che Lui ha il diritto di dare e di togliere qualsiasi cosa? In ogni caso grideremo: sia benedetto il suo nome in eterno? La vogliamo accettare noi questa sfida? La vogliamo fare nostra? Dichiararla nonostante tutto? Dio, tu sei lì, hai il controllo di ogni cosa, sia benedetto il tuo nome. Che tutto possa portare alla tua gloria. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringrazio perché tutto è nelle tue mani. Ti ringrazio perché il solo pensiero, la sola idea che qualcosa possa sfuggire dal tuo controllo mi farebbe crollare. Non capisco il perché di tante cose, non lo capisco. Ma mi rifugio nella sicurezza che tu hai il controllo. Mi rifugio nella sicurezza che niente possa sfuggire dalle tue mani. Mi rifugio nella sicurezza che Satana potrà attaccarmi, sì, ma tu rimani sopra ogni cosa. Aiutami a gridare al tuo nome, aiutami a gridare, a benedire il tuo nome, nonostante tutto, nonostante quello che mi darai, nonostante quello che mi toglierai. Che tutta la mia vita, che tutta la nostra vita possa essere un innalzare il tuo nome, un benedire il tuo nome in eterno. Te lo chiedo nel nome di Gesù. E